Buongiorno Clara, come va oggi? Questa è la frase che Marco, un marketing manager poco più che trentenne, scrive più o meno ogni mattina appena accende il suo computer e riceve sempre la stessa risposta. Buongiorno Marco, sono qui per aiutarti. Come posso rendere migliore la tua giornata? Su che cosa vuoi lavorare? Prima dei colleghi, spero non prima dei suoi familiari, credo proprio prima degli amici, da diversi mesi la sua prima conversazione quotidiana è con Clara, che altro non è che il nome che Marco ha dato a ChatGPT. Marco lo conosco, sa che ho portato qui il suo esempio e comunque Marco non è certo l'unico. Oggi milioni di persone parlano con un chatbot non solo per lavorare ma per sentirsi ascoltate. E perché? Beh, la risposta più semplice e immediata è che l'intelligenza artificiale è sempre disponibile, non ti giudica, non si stanca, insomma c'è sempre. E ti confesso una cosa, anche a me è capitato in certi momenti di confrontarmi con un chatbot per cercare di sbrogliare una questione tra il personale e il professionale. E non per mancanza di relazioni per fortuna, ma perché era lì il mio chatbot, subito pronto, mentre in quel momento non avevo una persona reale con cui confrontarmi. A volte poi però sentiamo fatti di cronaca che ci fanno a dir poco rabbrividire e a cui non possiamo fare altro che commentare qualcosa come «Io non lo farei mai», «A me non capiterebbe mai». La verità è che siamo tutti soltanto persone, abbiamo tutti più o meno le stesse debolezze e quindi certe cose possono capitare a ognuno di noi. Mentre ti parlo mi viene bene in mente, che questa riflessione l'ho fatta anche prima tra me e me e poi con tante persone, magari anche con te che mi stai ascoltando in questo momento, quando ho cominciato a lavorare al mio podcast Merce di Scambio, dove ho portato la storia di Nisreen che ha deciso di vendere un organo per salvare in pratica tutta la sua famiglia e che però è stato questo anche lo spunto per fare un'indagine sul mondo del traffico di organi e trovare anche il modo di capire quali possono essere le soluzioni a un dramma di questo tipo. Se non l'hai già ascoltato ti invito a farlo e poi fammi sapere che cosa ne pensi. Ecco, mi viene in mente appunto di portarti questo esempio perché lì mi sono chiesta tantissimo e a volte me lo chiedo anche oggi, che cosa avrei fatto io al suo posto? Perché è dannatamente facile qui dalle nostre scrivanie o dalle nostre case dire io certe cose non le farei mai. La realtà però ci mette davanti spesso delle scelte che non avremmo mai pensato di dover fare. Ed è proprio da qui che nasce la riflessione di oggi, uno studio condotto da OpenAI, la società che sta dietro a ChatGPT, e l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ha dimostrato che l'uso di ChatGPT come confidente può avere effetti molto importanti. A piccole dosi, per esempio, può anche migliorare il nostro benessere, nel senso che alleggerisce il nostro carico mentale. Ma se diventa un'abitudine quotidiana di cui non possiamo fare a meno, mentre al contrario diminuisce il nostro desiderio di avere relazioni reali, allora lì sì che arrivano i problemi e aumenta la nostra solitudine. Poi nella descrizione di questo episodio trovi anche alcuni link se vuoi approfondire. E allora, prima ti ho dato una risposta molto semplice alla domanda perché tante persone si confidano oggi con un chatbot invece che con persone reali. Adesso però andremo un po' più in profondità con questa puntata. La domanda diventa: che cosa succede quando l'efficienza dell'intelligenza artificiale incontra la solitudine e il conseguente bisogno di connessione? Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Rivolgersi all'intelligenza artificiale come confidente che sostituisce una relazione sana come quella che possiamo avere con una partner, un partner, gli amici, le amiche, è un fenomeno in crescita. E questo succede anche molto di più nell'ambito professionale, dove sempre più professionisti chiedono un aiuto all'intelligenza artificiale prima ancora di rivolgersi a un collega. E come dicevamo prima, se restiamo in superficie il motivo sembra banale, è più veloce ed è più comodo. Ma se gratti un po' quella superficie scopri che dietro si nasconde qualcos'altro. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu. Io sono ovviamente ben lontana dall'essere un'esperta di psicologia, ma posso ragionare su di me e fare le mie riflessioni, quindi poi confrontiamoci. E anzi, se sei una psicologa o uno psicologo, scrivimi, che così portiamo su Potenza Artificiale un'intervista dedicata a questo. Allora, io immagino che sotto quella superficie di cui dicevamo prima si nasconda qualcosa come la perdita di quelle micro conversazioni che rendevano tutto più vivo, dalla casa all'ufficio. Ti faccio un altro esempio personale. Quando lavoravo in redazione, i momenti alla macchinetta del caffè erano molto agognati, non soltanto perché volevi staccare gli occhi da quel PC, ma erano un po' il collante tra colleghe e colleghi, anche perché chi è giornalista spesso è sola, è solo. Devi lavorare al tuo pezzo tra te e te. A volte sì, anche con qualcuno, capita, però di solito no, sei da sola. E allora andare alla macchinetta del caffè era l'occasione per fare pausa e intanto scambiarti idee, opinioni, magari qualche gossip, fare battute, insomma, sciogliere in generale la tensione. Ora, non sto dicendo che abbiamo perso tutto questo, ma con l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale quel tempo sì, rischia di sparire. E ok, il lavoro, ma purtroppo non è di solo lavoro che stiamo parlando. Lo studio che ti ho citato prima e che trovi appunto tra i link dell'episodio mostra che quando l'intelligenza artificiale viene usata per conversazioni personali può aumentare la sensazione di solitudine. E a te? È mai capitato di preferire un assistente digitale a una persona anche solo per una piccola cosa? Scrivimi, scrivilo anche nei commenti e confrontiamoci. Perché sì, anche gli adulti si affezionano, possono affezionarsi alle macchine. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato il tema di come parlare ai più giovani di intelligenza artificiale, che siano i nostri figli, i nostri studenti se insegniamo, ma su questo tema arriveranno puntate dedicate. Il punto è che non sono solo i ragazzi ad attaccarsi all'intelligenza artificiale, a un chatbot. Anche gli adulti, noi adulti, rischiamo di farlo. E perché? Perché l'intelligenza artificiale, abbiamo visto anche prima, tocca delle corde molto profonde. Se dovessi riassumerle, ne evidenzierei tre. La prima è, credo, sicuramente la costante validazione che ci dà in un mondo sempre più competitivo. Se ci fai caso, quando scrivi qualcosa, ti confronti su qualcosa, per esempio con ChatGPT, di solito ti risponde con un «Wow, che fantastica idea che hai avuto! Che strategia incredibile che hai pensato!» È difficile che cominci con «Hai fatto proprio schifo» oppure «Fa schifo quello che hai scritto». Salvo che poi, se tu vai a chiedere qualcosa di più, e infatti io consiglio sempre, quando faccio formazione, di fare noi le domande più scomode, chiedere proprio esplicitamente qualcosa come «trovami gli errori che ho fatto» oppure «le incongruenze che possono venire fuori dal testo che ti fornisco». E poi c'è il supporto che ci può dare senza giudicarci quando dobbiamo prendere qualsiasi tipo di decisione. E così la nostra mente si alleggerisce perché sappiamo che non abbiamo qualcuno davanti con gli occhi puntati a giudicare le nostre scelte. E poi, appunto, la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, immediatamente disponibile, ha anche la pazienza, passami il termine, di ascoltarci in una società che invece questa lentezza e questa disponibilità sembra non ammetterla. E ti dico la verità, anche qui lo capisco. Da freelance a volte mi sono sentita sola davanti a mille decisioni e avere una voce, diciamo, che ti risponde subito può sembrare rassicurante. Per di più, gli studi hanno osservato che chi usa la modalità vocale di ChatGPT a proposito di voce, in modo intenso ovviamente, tende a sviluppare un legame ancora più forte. Si arriva a considerarlo un amico, un'amica, a seconda di come vediamo questo chatbot. Ma su questo del genere ho dedicato una puntata appositamente, c'è anche il mio manifesto, quindi vai alle prime puntate che vedi bene qual è la mia visione su questo. E qui arriva la parte più delicata. Perché? Ok, l'intelligenza artificiale ci rende più rapidi, ma a che prezzo? I rischi che sono segnalati, evidenziati dagli studi, sono piuttosto chiari. Abbiamo detto che cresce la solitudine, e però si può sviluppare anche una vera e propria dipendenza. Penso a tutte quelle persone che mi dicono «l'intelligenza artificiale mi ha capito meglio dei miei colleghi». Forse però non è vero, anzi è vero il contrario, semplicemente un chatbot non mette in gioco neanche l'empatia, non ci capisce, risponde in base a delle statistiche. Sembra quindi che ci comprenda, ci fa sentire più al sicuro magari, ma non ci rendiamo conto che in realtà, forse non ci rendiamo conto che in realtà non stiamo allenando neanche la nostra di empatia, al contrario. È forse paradossale, sembra paradossale, ma non lo è. Soprattutto se pensiamo a quante altre situazioni di questo tipo viviamo ogni giorno. Esempio anche qui concreto, pensa ai messaggi che invii tutti i giorni, su WhatsApp, via email, sui social, ma non hai mai davanti a te un viso, giusto? E allora come possiamo allenare la nostra capacità di comprendere le situazioni, le persone, allenare la nostra empatia, che si nutre appunto di espressioni, microespressioni, voci, gesti? Se mi vedessi poi in questo momento, forse ai miei gesti diresti anche basta. E va bene così, è proprio quello che ci fa crescere, ci fa sviluppare l'empatia, ci fa essere umani. Adesso viene spontanea un'altra domanda, quindi forse te la stai già facendo anche tu. Come facciamo a capire che stiamo usando in modo distorto l'intelligenza artificiale, ChatGPT e chi per esso, o che la sta usando in modo distorto qualcuno che conosciamo, o magari ci è anche caro? Possiamo individuare alcuni campanelli d'allarme. Ne abbiamo visti alcuni anche quando abbiamo parlato di questo in rapporto ai più giovani, nella puntata 6. Quindi se non l'hai ancora ascoltata ti invito a farlo perché c'è anche una risorsa che ho condiviso che può esserti molto utile. Allora, i campanelli d'allarme che puoi trovare in te o in chi ti sta intorno possono essere diversi, te ne cito alcuni. Quando conversi con il tuo chatbot non parli solo di lavoro ma anche dei tuoi sentimenti. Non prendi più decisioni importanti senza consultare ChatGPT e famiglia. Ti irriti quando qualcuno non è assolutamente subito disponibile come fa l'intelligenza artificiale e magari ti senti anche in ansia se non puoi accedere al tuo assistente digitale, al tuo chatbot. Se ti riconosci in uno o più di questi, forse è il momento di ridefinire alcuni confini. Ed ecco allora che possiamo allenare questa nostra percezione di come stiamo usando i chatbot o di come altre persone li stanno usando, tornando anche a un metodo che ho condiviso con te più volte, applicato alla verifica delle informazioni di solito, cioè al fact-checking, e che però, ti dico sempre, puoi adattare ad altri momenti della tua vita personale o professionale, ed è il metodo REAL. Trovi diverse puntate su questo podcast e anche alcuni articoli sul mio sito www.teresapotenza.com, lo trovi anche nella descrizione dell'episodio, quindi puoi andare più in profondità. Il metodo REAL l'ho adattato per questa puntata, ho riadattato il framework a questa situazione e diventa così. Allora, la R di REAL è la relazione, quindi prima di scrivere al chatbot chiediti: potrei chiedere questa cosa a una collega, a un amico? La E, la seconda lettera, sta per emozioni. Non condividere sempre con un chatbot ciò che potresti confidare a una persona cara di cui ti fidi. E poi la A di REAL, alternative. Confronta sempre la risposta della macchina con una prospettiva umana. L'ideale sarebbe fare il contrario, quindi avere tu un'idea della situazione e poi confrontarti con la macchina. E infine la L, la lettera finale, di limiti. Datti dei confini, ti dicevo prima, un tetto, per esempio, massimo tot ore al giorno, tot ore alla settimana per parlare, per conversare con l'intelligenza artificiale. E quando lo fai cerca di non parlare appunto di sentimenti. Io per esempio ogni tanto cerco anche di fare un piccolo detox. Come sai, uso l'intelligenza artificiale per lavoro, quindi nella formazione, negli eventi. E devo usarla in modo quotidiano, quindi questi confini per me sono importanti, ma faccio anche davvero dei momenti di detox, quindi delle giornate in cui non apro neanche un chatbot, di solito nel weekend, perché riesco a dedicare più tempo a me e alla mia famiglia, però ecco, per me è importante. Si riscopre il valore di confrontarsi con noi stesse, con noi stessi per alcune idee e con altre persone.
Molto intensa la puntata di oggi, Teresa. Non sono neanche riuscito a intervenire.
Beh, dai, non è proprio un male questo, KX, non preoccuparti.
Ok, dai, allora andiamo avanti. A quale tool hai pensato oggi?
Oggi ho pensato a uno strumento che può essere utile per monitorare la nostra relazione con l'intelligenza artificiale. Rescue Time. Puoi usarlo come un time tracker, quindi un monitorare quanto tempo passi con conversazioni tra te e il tuo chatbot e così attivare anche delle notifiche per capire se stai esagerando, se stai superando i tuoi confini. Puoi quindi impostare degli alert, fare review settimanali, chiederti: sto usando l'intelligenza artificiale per integrare o per sostituire le mie relazioni? Abbiamo parlato di tempo in diverse puntate qui su Potenza Artificiale, quindi puoi anche scaricare le risorse che ho condiviso. Ecco, questi strumenti sono importanti quando diventano uno specchio, quindi non un altro strumento che si aggiunge a quelli che usiamo, ma un momento di riflessione. Tra l'altro, quando faccio consulenza o formazione sull'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale generativa nel nostro flusso di lavoro quotidiano, se mi segui da un po' sai già che parto sempre dal mindset e faccio fare anche degli esercizi sul monitoraggio del tempo che spendiamo o potremmo spendere quando decidiamo di delegare delle task a un chatbot. Credo che sia un passo importante da fare proprio per avere consapevolezza di quello che stiamo facendo.
E adesso immergiamoci in un futuro flash.
Immagina un ufficio nel, diciamo, 2030. Manager, colleghi, collaboratori, tutti avatar AI. Sempre gentili, sempre perfetti, sempre d'accordo. E la produttività è al massimo. Ma quando torni a casa tua, trovi tua figlia, tuo figlio, che sta piangendo. E non sai più come consolarla. Quando discuti con un amico, poi non sai più come gestire il conflitto. Quando una collega sbaglia, non hai più pazienza. Ma allora, se diventiamo bravissimi a parlare con macchine perfette, ma non sappiamo più tollerare l'imperfezione meravigliosa degli esseri umani, possiamo davvero dire che c'è progresso nel nostro futuro? Questo tipo di futuro non è certo inevitabile, però dipende dalle scelte che facciamo adesso, non domani. Io non voglio demonizzare la tecnologia nell'intelligenza artificiale perché è un aiuto prezioso, ma dobbiamo sempre ricordare che il suo compito è supportarci, non sostituirci. L'intimità artificiale, spero che non sostituisca davvero l'intimità umana. E come sempre sono curiosa, raccontami che rapporto hai tu con il tuo assistente digitale, con ChatGPT o altri chatbot. E ti capita mai di trattarli appunto come amici, come un amico? Raccontamelo nei commenti, via email, perché l'interazione è importante, possiamo crescere ispirandoci a vicenda. Ti ricordo che Potenza Artificiale è un podcast indipendente e puoi supportarlo in tanti modi, per esempio attivando la campanella, condividendo le puntate e mandandomi anche i tuoi feedback perché mi aiutano a realizzare contenuti che sono sempre più utili anche per te. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.